Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buona giornata, Radio Zainet, prima puntata della settimana, la puntata del lunedì. Buongiorno, oggi insieme a me ci sono Andrada del liceo sociopsicopedagogico Regina Margherita e Francesco del liceo scientifico tecnologico Flora di Torino. Ciao.
Ciao a tutti.
Allora, oggi parliamo, no, purtroppo voci tristi, lo sento, perché insomma l'Italia è uscita dagli europei e quindi siamo tutti un po' così giù di morale. Oggi parliamo proprio, tra l'altro, di sport, in particolare di calcio, ma da un punto di vista un po' così a latere, perché parliamo di un libro che si chiama Il portiere di riserva, quindi parliamo dello sport tra virgolette di riserva. Prima di iniziare la puntata di oggi però ascoltiamo una grande canzone di Ligabue che si chiama proprio Una vita da mediano, giusto appunto per rimanere in tema.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Senza piedi buoni, lavorare sui polmoni, una vita da mediano, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, né lo spunto della punta né del dieci, che peccato.
La trasmissione dei giovani reporter, insieme a me oggi Francesco e Andrada, vi risaluto.
Ciao.
E poi adesso insomma sentiamo invece la nostra scheda che ha preparato la redazione, che riguarda proprio l'argomento di oggi.
Portiere di riserva è la storia di un ragazzino che diventa grande nella periferia torinese. La storia di un sogno da calciatore, anzi da portiere. La passione di un giovane che riesce ad avverare il suo sogno. Alberto Maria Fontana è il protagonista di questa storia raccontata dal giornalista Marco Mathieu. Il calcio visto da un'altra prospettiva, quella del portiere e quella della panchina. Ma anche gli occhi di un ragazzo che viaggiando attraversa le trasformazioni del paese con lo sguardo rivolto al calcio di oggi. Un po' malato, come malata sembra essere anche l'Italia.
Quindi oggi parliamo un po' di questa vita da mediano, cioè parliamo delle riserve. Quanto contano, secondo te, Andrada, le riserve nella società?
Sì, le riserve sono importanti perché, prendendo appunto la metafora del calcio, se il titolare si fa male è importante che ci sia la riserva, perché se no non si va avanti nel gioco.
Esatto, quindi questo anche nella vita in qualche modo, anche nella vita, nella società, diciamo, se non c'è un ruolo, se non ci sono le riserve nel ruolo centrale non riesce neanche a lavorare. Diciamo, no? Mi spiego cosa voglio dire?
Sì.
Secondo te, Francesco?
Ma secondo me, cioè anche per me è uguale, perché comunque anche le riserve servono anche a equilibrare un po' diciamo il morale della squadra, aiutano comunque nei momenti di difficoltà i titolari, se hanno bisogno gli danno sempre una mano e si sacrificano anche per gli altri, l'allenatore anche.
Oggi sentiremo Marco Mathieu, che ha scritto proprio questo libro che si chiama Portiere di riserva, un libro appunto che racconta il sogno di un ragazzo giovane che voleva fare il portiere e che riesce a fare il portiere, però farà sempre il portiere di riserva, e a un certo punto capirà che fare il portiere di riserva non è così male, però ne parliamo poi dopo insieme a Marco di questo. Io invece a voi volevo chiedere, vi siete mai sentiti portieri di riserva in qualche modo?
Beh, io sì. Cioè non è bello da affrontare, perché comunque sei sempre che c'è qualcuno che è più forte di te, però è anche uno stimolo in più per fare meglio e quindi per impegnarti di più nelle cose che fai e riuscire poi a raggiungere il tuo avversario, anche a superarlo.
Sì, anch'io sono d'accordo.
Ti è capitato a volte di sentirti una riserva?
Certo, sì, certo, perché appunto ci sono tantissime cose in cui non sei il primo. Però questi sono input che danno per...
Per te è uno stimolo questo, però, per andare avanti.
Ovvio, sì.
Anche per me, infatti, sono molto d'accordo con quello che dite. E a proposito di questo, parliamo, non possiamo non parlare un momentino degli europei. Purtroppo siamo stati esclusi questa partita incredibile che è andata fino ai rigori e poi a un certo punto sembravamo salvi. Ci siete rimasti male?
Ah, sì. Io sì, sì, molto, molto. Poi da Di Natale non me l'aspettavo.
Neanch'io. No, no.
Ma aspettavo.
Come l'hai vissuta questa ora di tensione?
Sì, sì, sì. Infatti durante la partita stavo strangolando il cane che c'era sul divano, quindi... Cioè non ho vissuta tanto bene, diciamo così. Poi tra il caldo, l'emozione che dà sempre l'Italia fino all'ultimo, mamma mia, cioè, proprio una roba... Micidiale.
Io sentivo solo le persone che dicevano: ma sempre così, tutte le volte i rigori.
È vero, che poi i rigori perdiamo.
Esatto. E invece tu hai tifato fino a un certo momento.
Romania, per forza.
Ovviamente.
E poi ho detto: no, l'Italia, se non ha vinto la Romania, che vinca l'Italia. Però è andata così, un po' mi dispiace tanto. Ieri anch'io non ho strangolato nessuno, non stavano strangolando nessuno, però mi dispiace tanto.
Siamo veramente molto patrioti, soprattutto per quanto riguarda il calcio. È proprio uno sport che seguiamo tutti in modo quasi affannoso. Prima di parlare con Marco Mathieu, volevo ancora presentare un altro libro che si chiama Dorando Pietri e gli altri, storie di sport e di olimpiadi, che è un libro particolare. Lo presentiamo perché è un libro per ragazzi e parla di sport, di tanti sport, non soltanto del calcio, perché molto spesso appunto in Italia parliamo solo di calcio e non parliamo molto di altri sport. L'autore si chiama Vinicio Ongini, la casa editrice si chiama Zinnos ed è una casa editrice molto particolare che nasce con un progetto anche collegato con le carceri, un progetto di educazione, quindi una cosa molto interessante ed è una cosa dove tra virgolette le riserve sono molto importanti e fondamentali. Peraltro questo libro parla degli altri sport che sono degli sport di riserva, perché in Italia si parla solo esclusivamente di calcio e quindi non so, si parla appunto di Dorando Pietri, di Bartali, Fausto Coppi, ve li ricordate?
Io sinceramente no.
Sono dei ciclisti, bravissimi.
Sarà perché non seguo il ciclismo, però...
No, ma in realtà non andavano in bicicletta tipo 40 anni fa, però non l'avete mai sentiti come nomi? Fausto Coppi?
Sì, Fausto Coppi sì, mi sembra di averlo sentito, però non saprei... Esattamente, che personaggio fa?
Erano dei miti per i nostri genitori, i nostri nonni. Vabbè, è vero, effettivamente adesso. Poi forse vi ricordate di più, per esempio,
Pantani.
Esatto, Pantani, che era anche lui un grande mito dello sport e del ciclismo in questo caso. A questo punto noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo subito dopo.
Zainet, la scuola che fa radio.
Disco Labirinto dei Subsonica, che sono il gruppo un po' simbolo della città di Torino, come della città di Torino è anche il protagonista del romanzo, anzi del libro di cui parliamo, ovvero Portiere di Riserva, insieme a Marco Mathieu. Pronto?
Buongiorno a tutti. tutti, ciao.
Ciao Marco. Allora, ciao. Cominciamo subito a farti una serie di domande su questo libro, Andrada.
Sì, volevo chiederti, dato che la storia del tuo libro gira attorno al viaggio di Alberto Fontana, come mai questo personaggio?
Come mai ho scelto lui, dici?
Sì, sì.
Ma perché... Guarda, ci pensavo anche in questi giorni che il calcio è diventato una cosa abbastanza diversa da quella che avevo imparato ad amare. Non ho neanche 80 anni, ne ho 44, quindi penso di aver visto e vissuto anche tempi recenti, ma il calcio moderno è diventato una cosa in cui i personaggi sono tutti abbastanza omologati, sono tutti abbastanza simili e forse anche con poche storie da raccontare. In più non mi interessava scrivere una biografia pura e semplice, né un libro unicamente di calcio. E invece, conoscendo Jimmy, ho scoperto un personaggio interessante, forse anche proprio nella sua normalità, e mi incuriosiva molto il punto di vista di osservazione, le vicende di un portiere di riserva come lui.
Con quale stile scegli sempre di scrivere i tuoi libri e qual è il tuo obiettivo principale?
Il mio obiettivo è di raccontare delle storie. Io sono innamorato delle storie, dei racconti, di quello che può nascondersi dietro una notizia, dietro un evento, dietro qualcosa che possa anche essere un personaggio. In questo caso lo stile, la formula è venuta abbastanza spontanea dopo aver conosciuto Alberto, dopo aver deciso comunque che non sarebbe stato un libro di solo calcio, ma ci sarebbe stato un intercalare di altri linguaggi, di altre vicende più legate all'attualità. E quindi la formula della prima persona, quindi molto diretta, il flusso di pensieri come quelli che poteva raccontare lui stesso e che ho scritto io, mi permetteva poi di staccare per raccontare altre storie come quelle che a un certo punto iniziano a segnare, diciamo, il racconto e a inserirsi come sotto forma di altri racconti, di reportage o di pezzi.
Com'è stato lavorare con Fontana? Che personaggio è?
Ma lui è diventato un amico, è diventato una persona con cui ho scoperto molte affinità. Infatti in altre presentazioni mi è successo che mi chiedessero qualcosa sul mio rapporto con Torino, con il Toro, e alla fine ho scoperto un rapporto molto simile al suo. Io non vivo più a Torino, ma conservo lo stesso attaccamento, direi, per cui questo libro credo sia anche un po' una dichiarazione d'amore nei confronti di quella città e di quella squadra, che per entrambi è la prima squadra di Torino. A parte questo, con Jimmy abbiamo lavorato in una maniera molto semplice, nel senso che io ho chiesto a lui di raccontare e di raccontarsi, e io ho iniziato a raccogliere materiale. Poi a un certo punto il racconto è diventato mio, nel senso che io ho preso le sue vicende, la sua vita, i suoi sogni, i suoi pensieri, e li ho articolati, gli ho dato una forma forse anche diversa, ma al tempo stesso si era creata una sintonia con lui, per cui quando lui ha letto il libro, ben sapendo che non era né una biografia né un libro celebrativo, ma ci si è riconosciuto completamente, pur essendo molto romanzato.
Marco, l'elemento viaggio nei tuoi libri è sempre un elemento forte, preponderante, direi. Tipo, penso a Che ora è la fine del mondo, racconti la musica e la Jugoslavia in un periodo molto critico nella sua storia, mentre nel racconto di Manu Chao il viaggio è ovviamente protagonista, visto che tu hai seguito Manu Chao nella sua tournée. Anche in questo caso c'è l'elemento viaggio. Quanto è importante?
Sì. E direi che la costante della mia vita, come ricordavi tu giustamente, addirittura nel libro su Manu Chao era addirittura dichiarato fin dal titolo, in viaggio con Manu Chao. In questo caso il viaggio c'è, ed è un elemento sia di spostamento fisico, perché uno degli aspetti che mi incuriosiva e mi interessava della vicenda di Jimmy era quello di aver attraversato l'Italia, quella un po' meno conosciuta, quella un po' più di provincia, quella delle categorie inferiori, parlando del calcio, e anche del cambiamento che era avvenuto. Ma poi è anche un viaggio dell'anima, un viaggio all'inseguimento di un sogno, di un ragazzo che diventa uomo. Per me il viaggio rimane una costante di vita, che sia appunto quella di andare a scoprire luoghi lontani o a cercare delle storie da raccontare, o che sia semplicemente una metafora della vita stessa, in cui c'è un'evoluzione, c'è un cambiamento, ci sono dei riti di passaggio.
Infatti una cosa che succede spesso è anche che attraverso il viaggio tu racconti delle storie, proprio, anzi non delle storie, la storia, in questo caso magari il calcio, nel caso A che ora è la fine del mondo raccontavi la guerra in Jugoslavia, no? Quindi ne approfitti, racconti la storia individuale di qualcuno, oppure il tuo viaggio, però nello stesso tempo anche tutto quello che c'è intorno.
Credo molto nei pretesti, nelle occasioni. Questo mi è capitato spesso durante la mia vita anche professionale, di andare in luoghi lontani o difficili e accorgermi che la musica, il calcio, cioè esistono dei linguaggi universali attraverso i quali possono essere raccontate delle storie, possono essere intercettate dei sentimenti, delle difficoltà, delle situazioni che altrimenti, facendo della fredda cronaca, non verrebbero fuori, e quindi il viaggio è anche un po' un percorso a raccogliere tante di queste voci, ad ascoltare, perché credo che poi, particolarmente in questa epoca, l'ascolto sia qualcosa di estremamente prezioso, perché spesso si pretende di non avere il tempo per farlo, invece è fondamentale.
Marco, visto che sappiamo che tu giochi a calcio anche tuttora e frequenti anche un po' il mondo calcistico del giorno d'oggi, che differenza c'è tra il giocare e il vedere il calcio in questo senso?
Beh, intanto va precisato che, come dire, io gioco a pallone, che è un'altra cosa che giocare a calcio, nel senso che mi ostino in questa passione e faccio parte dello Osvaldo Soriano Football Club, volgarmente detto Nazionale Scrittori, e torniamo a essere ragazzini, torniamo a quell'entusiasmo che avevamo quando magari provavamo a combinare qualcosa, quando avevamo molti anni di meno, e credo che quello sia di nuovo un linguaggio fatto non tanto di parole quanto di gesti, di sguardi, di impegno, di provare la sofferenza che può provare uno che magari non ha più le articolazioni adatte per riuscire a sopportare determinati sforzi, e però rimane una grande gioia. Per quanto riguarda il fatto di frequentarlo, io lo frequento molto poco professionalmente, molto di più da tifoso, e questo è stato anche uno dei motivi per cui mi sono avvicinato alla vicenda di Jimmy con intenzione di farla diventare un libro, perché credo che lo sguardo esterno, quello che determina le passioni, il coinvolgimento emotivo del tifoso, sia ancora forse la parte più sana, più intrigante. Il resto, devo dirti la verità, mi appassiona molto poco. Il calcio cosiddetto moderno è diventato, doveva diventare uno spettacolo, nel percorso secondo me ha perso molto di quello che erano le sue potenzialità.
Grazie Marco, buona giornata. Noi continuiamo con Zainet, adesso è il momento del flashback che oggi si occupa di Chubby Checker.
23 giugno 1970.
Gente, vi ricordate di Chubby Checker? Ma sì, l'uomo del twist che all'inizio della passata decade ci faceva impazzire con le sue canzoni, tutte rigorosamente a tempo di twist. Ebbene, le ultime novità non sono delle migliori, perché il nostro amato Chubby è stato arrestato per possesso di marijuana. Noi approfittiamo di questa spiacevole notizia per fare un tuffo nel recente passato e per ricordarci di tutte quelle feste dove erano immancabili brani come The Twist, Limbo Rock o Let's Twist Again. Ed è proprio quest'ultima che vi vogliamo fare ascoltare. Ragazzi, questa è Let's Twist Again e lui è lo sfortunato Chubby Checker.
Come on everybody! Clap your hands! Oh, you're looking good! I'm gonna sing my song! It won't take long! We're gonna do the twist and it goes like this! Come on, let's twist again! Like we did last summer! Yeah, let's twist again! Like we did last year! Do you remember when we were really humming? Yeah, let's
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato la famosissima Let's Twist Again di Chubby Checker. Chubby Checker, l'uomo che fece scoprire all'America e al mondo intero il twist, ha introdotto per primo nella storia della musica una danza coreografica su una cadenza rock. Checker esplose nelle classifiche americane nel 1958 con The Twist, cover di Hank Ballard, per poi invadere le sale da ballo del mondo intero con brani come Let's Twist Again, Slow Twist e Limbo Rock. Diventato tanto celebre da conquistare persino i magnati di Hollywood, che realizzarono per lui all'inizio degli anni 60 i lungometraggi Twist Around the Clock e Don't Knock the Twist, Checker iniziò a vedere la sua carriera declinare a partire dal 1966 e riuscì ad espugnare nuovamente le classifiche a stelle e strisce solo nel 1988, quando si unì al gruppo rap dei Fat Boys per realizzare una nuova versione di The Twist.
Ritorniamo in onda, abbiamo ascoltato Flashback e concludiamo quest'oggi la puntata di Zainet. Abbiamo parlato di riserve, di quanto è importante la riserva in una società, e poi abbiamo parlato naturalmente con Marco Mathieu, che è stato molto gentile, autore del Portiere di Riserva, che racconta la storia di Alberto Fontana, portiere del Torino di Riserva. Insieme a me oggi Francesco del Liceo Scientifico Tecnologico Flora di Torino.
Ciao a tutti.
E Andrada del Liceo Sociopsicopedagogico Regina Margherita, sempre di Torino.
Ciao.
Ciao, buona giornata e ci sentiamo presto. Zainet torna domani, in regia ha curato la parte tecnica Fabio. Buona giornata.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.